Bene, allora buonasera. Diciamo, scusate se io sto seduto, sono stanco. Allora, bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Allora, ben trovati e salutiamo anche gli amici online. Sono più numerosi quelli online stasera, sono 19 se non sbaglio. Ma va bene così. Allora, stasera io volevo leggere ancora qualcosa dal capitolo 10 e poi almeno l'entrata in Gerusalemme del capitolo 11 e vediamo se abbiamo più tempo, salteremo la parte e un po' del capitolo che ci rimane del capitolo 13, il cosiddetto discorso escatologico, che poi l'idea è sempre di dire qualcosa. Per iniziare almeno introdurci alla passione, vediamo cosa riusciamo a fare. In ogni caso, conto in aprile, nella settimana dopo la settimana santa, di riprendere tutti i martedì, per cui riprenderemo la passione, morte e risurrezione del Signore come come dire, approfondimento, no? Anche se la viviamo, già la vivremo nella settimana santa, ma sarà un approfondimento. Fra l'altro il tempo di Pasqua che la Chiesa ci invita a fare dopo appunto il Triduo Pasquale fino alla Pentecoste, è un tempo proprio per immergerci e cercare di contemplare un po' di più, nella speranza di capirci qualcosa, del mistero grande e incomprensibile dell'amore di Dio che vince la morte in Gesù. No, il tempo della Pasqua è un tempo proprio per, come dire, lasciare risuonare l'annuncio pasquale. Allora, nella volta scorsa c'eravamo salutati con il capitolo 10 di Marco, dove avevamo visto il brano dell'uomo ricco, se non sbaglio, no? E delle ricchezze, e poi avevamo anche preso qualcosa cioè avevamo letto il terzo annuncio della passione? Sì, l'avevamo letto, no? Quindi, e la reazione dei figli di Zebedeo, ricordate, no? Quindi, ecco, qui viene ancora una volta fuori quella incomprensione, difficoltà a comprendere il maestro da parte dei discepoli, che è una caratteristica dei discepoli nel Vangelo di Marco. Nel senso che gli studiosi in qualche maniera cercano di cogliere nella diversità dei Vangeli e anche in qualche modo una diversità della figura dei discepoli, nel senso che nel Vangelo, per esempio, di Giovanni, la figura del discepolo è il discepolo che Gesù amava, quello che in qualche modo ha sintonia profonda con il Signore Gesù, che è legata, interessante, no? Il discepolo che Gesù amava, che rimane sconosciuto, la tradizione lo identifica in Giovanni, anche se oggi i biblisti mettono in discussione questa identificazione. Comunque il Vangelo non lo nomina, lo identifica nell'esperienza di amore ricevuto. Quindi non è il discepolo che amava Gesù, è il discepolo che è amato dal Signore. È colui che nell'ultima cena poggerà il capo sul petto del Signore e chiederà, ricordate da parte di Pietro, chi è colui che lo tradisce, perché Gesù aveva detto uno di voi mi tradirà, Pietro non se la sente di chiedere lui al maestro chi è, e chiede al discepolo amato, no? Dicendo domanda tu. E il discepolo amato domanda al Signore. E il Signore glielo dice, è colui per il quale intingerò un pezzo di pane e glielo darò. Vedete, è l'unico Vangelo dove il gesto è sicuro e identificativo, perché avendolo fatto lo diede a Giuda e disse a Giuda: quello che devi fare, fallo presto. Nei Vangeli sinottici invece Gesù dice: uno di voi mi tradirà. I discepoli dicono: sono forse io, Signore? E ricordate che Gesù risponde: uno che intinge con me nel piatto. E questo non è un segno identificativo. Perché? Perché si mangiava in un piatto solo e quindi tutti intingevano con lui nel piatto. Invece in Giovanni sì, Gesù lo dice al discepolo amato. Però attenzione, che succede? Che il discepolo amato non lo dice a Pietro. Tant'è vero che Giovanni dice che i discepoli compresero che Gesù stesse dicendo a Giuda di comprare qualcosa per i poveri in occasione della festa. Perché il discepolo amato non lo dice a Pietro? Perché lui ha lo stesso sentire di Gesù, consente con Gesù, che ci dice il nostro male, ma ci lascia liberi di farlo. Ci dice le nostre vie di male, ma non ci obbliga a non percorrerle, ci lascia liberi. Allora Giovanni è quel discepolo. In Matteo, interessante che la figura del discepolo è simile a quello che poi Gesù dirà, che ogni scriba convertito al regno di Dio è come un uomo che trae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. Infatti il Vangelo di Matteo è quello dove più nella narrazione evangelica si fa riferimento e si cita l'Antico Testamento, come scritto nel profeta, come scritto, no? Cioè, quindi, allora è un il discepolo convertito, è uno che sa leggere Gesù alla luce, no, dell'Antico Testamento. E nel Vangelo di Luca, secondo alcuni biblisti, la figura del discepolo è Maria, perché Maria è colei che ascolta e interroga il maestro. Interroga l'angelo, no? Si domandava. Ricordate, nel dialogo che conosciamo tutti, nel racconto dell'Annunciazione, dove lei si domandava e poi domanda esplicitamente, nel seguito dei cosiddetti Vangeli dell'infanzia, Maria serbava queste cose custodendole nel cuore. Quindi è una donna che ascolta, legge la vita, gli avvenimenti, ascolta la parola e la elabora nel cuore. Nel Vangelo di Marco i discepoli sono quelli che fanno fatica. Vi ricordate il brano del Geraseno indemoniato, no? Dove giunsero con la barca, Gesù scese dalla barca e i discepoli rimangono lì. Quindi sono un passo indietro rispetto al maestro. E allora, fra l'altro, se i quattro Vangeli, dicono di noi e della nostra sequela con Gesù, allora anche noi siamo un po' l'uno, un po' l'altro. Siamo invitati a un'intimità profonda con il Signore nell'esperienza del suo amore per noi, Giovanni. Siamo invitati a scrutare le scritture dell'Antico Testamento e comprendere, no, la novità di Gesù alla luce del Primo Testamento, Matteo. Siamo coloro che sono invitati, come Maria, a porci in ascolto, un ascolto attivo, un ascolto interrogante, come nella tradizione ebraica è il buon discepolo, un ascolto intelligente. Siamo quelli che non comprendiamo. che facciamo fatica, perché sperimentiamo anche noi, come i discepoli in Marco, che il loro cuore è preso da altro, no? Ricordate i tre annunci che abbiamo visto, dove Pietro è il primo che non capisce e dice al Signore: Dio te ne scampi, non ti accadrà mai. Il secondo annuncio è dove loro, invece di interrogare su quello che il Signore dice, si mettono a discutere tra loro chi fosse il più grande. E il terzo annuncio è quello che è il capitolo 10, dove la reazione è Giacomo e Giovanni che vanno dal maestro a chiedergli di poter sedere nel suo regno, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Quindi sono ciechi, non riescono a vedere. E non a caso l'ultimo racconto del capitolo 10, che è l'ultimo racconto prima dell'entrata di Gesù a Gerusalemme. Tutto il Vangelo di Marco è un unico viaggio del Signore verso Gerusalemme. Nel capitolo 11 Gesù entrerà a Gerusalemme e non compirà più nessun miracolo, nessun segno, più esattamente. L'ultimo sarà quello che adesso leggiamo, questo cieco che troverà all'uscita di Gerico. E ricordate che abbiamo già visto, no, nei capitoli precedenti, e Marco è un po' l'unico che nel capitolo 8 che ci riporta più guarigioni di ciechi. Nel capitolo 8 abbiamo visto quella guarigione strana di quel cieco, la cui guarigione non funziona al primo colpo, no? E vi ricordate quest'uomo su cui Gesù impone le mani sugli occhi e poi gli dice, come un medico, no? Che gli dice: beh, com'è andata? Cosa vedi? E lui dice: vedo uomini, ma li vedo come alberi, come alberi. E Gesù deve di nuovo rifare l'imposizione, no? E lì finalmente ci vede. Quindi in Marco il Signore insiste più volte, e non a caso l'ultimo grande segno sarà quello di questa guarigione di questo cieco, che vedremo è anche proprio l'immagine del discepolo guarito, colui che finalmente riesce a vedere. E allora al versetto 46 del capitolo 10 si dice che e giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. E per salire a Gerusalemme la strada passava da Gerico, e si sa dov'è la Gerico da cui è passato Gesù, però al momento non è stata scavata. Gli scavi che si trovano a Gerico sono della città antica, quella di cui si parla nell'Antico Testamento, e quella del Nuovo Testamento hanno scavato solo il palazzo di Erode, i resti del palazzo di Erode, e Erode il Grande, che muore, secondo il racconto di Giuseppe Flavio, proprio lì, a Gerico, e per cui la città è lì sotto il deserto, i palestinesi hanno problemi molto più grossi in questo momento che mettersi a scavare, e quindi sta lì. E allora Gesù che sale verso Gerusalemme passando da Gerico. Gerico è meno 200 metri sul livello del mare, quindi è sotto il livello del mare. E da lì c'è questa salita, questa strada. Questa strada ancora dei pezzi ci sono visibili, dell'antica strada romana, e fra l'altro anche molto bello poterlo fare a piedi, non nel periodo più caldo, ma è una bella passeggiata che passa attraverso il deserto di Giuda, e con un po' di ore, passando anche attraverso un monastero abitato molto bello, San Giorgio in Cozziba, e si arriva a Gerusalemme. Quindi chissà se lo faremo una volta. E allora Gesù, vedete, esce da Gerico già andando verso Gerusalemme, e qui ci viene detto che, attenzione, Gesù insieme ai suoi discepoli e molta folla. E c'è questo figlio di Timeo, Bartimeo. Di per sé è una stranezza cosa, perché Bartimeo significa figlio di Timeo. Quindi Marco dice il figlio di Timeo, figlio di Timeo, e non si sa bene chi è. Forse nella sua povertà, nella sua situazione complessa, sa un po' la sua origine, ma non ha presente la sua identità. Sta di fatto che è così, figlio di Timeo, Bartimeo, che significa figlio di Timeo. Le altre cose che ci vengono dette di lui, ci viene detto che era cieco e che sedeva lungo la strada a mendicare, no? Una situazione veramente difficile, però vedete, naturalmente insieme al pensare una situazione di una persona in queste condizioni è anche il significato simbolico, perché cieco, conosciamo purtroppo delle persone che vivono questa situazione, però è vero anche che c'è una cecità che si può avere avendo gli occhi perfettamente funzionanti, cioè e che si accade quando il cuore è spento, quando l'attenzione è non c'è all'altro. A volte, non so, forse siete più voi le mogli che dicono dei mariti, quello sta in casa, è come se non ci fosse, no? E non vede nulla le cose che accadono, no? E a volte è perché il cuore non è lì, il cuore non è lì, o è spento. Allora c'è una cecità di chi non sa vedere, non sa rendersi conto di chi è stato con il Signore, no? I discepoli, e pur stando con Lui non riescono a vederlo fino in fondo per quello che è, e non riescono ad aderire a Lui. E poi attenzione, sedeva a mendicare lungo la strada, anche questa è un'immagine molto forte, perché la strada è un simbolo, no, di, come dire, umano, in tante culture, in tante, no, la strada, il cammino, pensate anche tutto il mondo scout, no, che è l'idea della strada, ma anche nella Bibbia, il Signore preparerà una strada, preparate una strada al Signore. Ricordate che i primi cristiani, negli Atti degli Apostoli, noi lo troviamo nella traduzione che abbiamo, non erano chiamati cristiani, ma erano chiamati quelli della via, quelli della via, perché Gesù aveva detto di sé: io sono la via, la verità e la vita. Quindi no, la strada è fatta per camminare, per no, mettere in comunicazione luoghi, per andare, e questo uomo è seduto, seduto, e Marco dice lungo la strada, vedete come insiste, no? Non ci dice solo era seduto, dice lungo la strada, cioè quella strada che è fatta per camminare e uno è seduto. E credo che anche noi qualche volta sperimentiamo come il tempo passa e ci sembra di stare sempre lì. Momenti della vita in cui dice non vado da nessuna parte, no? Boh, mi sembra di star fermo, eppure ti muovi, eppure c'hai le gambe, eppure vai in macchina, no? Ma senti che la tua vita è seduta, è ferma. Quest'uomo, sentendo che era Gesù Nazareno, avrà sentito le voci dei discepoli, avrà sentito la folla, avrà chiesto a qualcuno, qualcuno gli avrà detto che passava Gesù, un qualche annuncio l'ha ricevuto, e lui, cogliendo questo annuncio di Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. È inquietante quando un uomo grida, anche una donna, no? Quando siamo nei nostri appartamenti o nelle case e sentiamo fuori nelle strade dei gridi, no? Nelle cose, siamo scossi, andiamo a vedere cosa sta succedendo, no? Quindi quest'uomo che si mette a gridare, figlio di Davide, quest'uomo Nazareno, ci si domanda come mai questa cosa figlio di Davide. Probabilmente qualcuno la mette in relazione anche proprio a Nazareth, nel senso che a Nazareth c'era in questo piccolo villaggio, c'era un gruppo in Galilea, però c'era un gruppo di giudei. Infatti, ricordate Giuseppe, che era della casa di Giuda, quando c'è il censimento scende al sud. Quindi erano degli emigrati. Si ipotizza come mai questo gruppo si sia fermato lì, ci sono tante ipotesi, no? E probabilmente anche questi giudei dovevano essere anche abbastanza forti nel rivendicare che noi siamo della casa di Davide. Chissà se questo può essere messo in relazione con quello che Natanaele dice in maniera poco. Come dire, no? Di Nazareth, ricordate quando gli vanno a dire che abbiamo trovato il Messia da, lui dice, ma da quei fanatici, no? Che cosa può venire di buono? Chissà se c'è una relazione a questo. Sta di fatto che lui lo chiama figlio di Davide e dice: abbi pietà di me. Gesù, abbi pietà di me. E nella nostra liturgia è rimasto solo all'inizio, no? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. In altre liturgie cristiane orientali il Signore Pietà è molto più presente nelle liturgie, Gospodi Pomilui, nella liturgia slava, eccetera. E vedete, nella Bibbia chiedere a qualcuno di aver pietà è come voler dire in qualche modo: non passare oltre senza gettare uno sguardo su di me. Guardami, Signore, guarda la mia condizione, guardami. E qualche anno fa c'era una trasmissione, non mi ricordo se era sulla Rai o di un giornalista che avvicinava i senza fissa dimora, no? Ecco, no? Sì, comunque era, cioè il titolo di questa trasmissione era gli invisibili, cioè perché sono quelle persone che non vogliamo vedere, che giriamo lo sguardo, no? E allora abbi pietà e guardami, fermati, ci sono, che io possa esistere per te, che mi guardi. È bello perché nel nostro linguaggio comune in genere non ci piace la pietà. No, noi diciamo: no, guarda, non ho bisogno della tua pietà, niente pietà per favore, no? Perché ci sembra qualcosa di un po' falso, un po', no? Eccetera. Qui invece è quel grido di poter essere guardato con attenzione, col cuore, no? Dal Signore Gesù. E molti lo rimproveravano perché tacesse. Interessante questa. Chi sono questi molti? Marco ci ha detto: i discepoli e molta folla che stanno andando a Gerusalemme. E sappiamo che anche fra i discepoli l'andare su a Gerusalemme è in una prospettiva di gloria, di regno. Possiamo sedere nella tua gloria, uno alla tua destra, uno alla tua sinistra. Per cui stanno salendo. Non l'hanno capito proprio bene, sto maestro, però. Pensano che arrivati a Gerusalemme lui farà dei grandi segni, instaurerà il suo regno, per cui una cosa così grande per Israele e per il mondo, che il maestro si fermi per un poveraccio, no? Magari che un po' puzza, che un po' sta lì, no? Allora alcuni saranno a dirgli: sta tranquillo, guarda. Gesù sta andando a fare qualcosa di molto importante, non ti dimenticheremo. Quando io sarò sottosegretario al ministero, eccetera, dammi il tuo nome, un sussidio di povertà te lo mando sicuro, abbi fiducia in me, eccetera, no? Cioè, lo rimproveravano perché tacesse. Secondo i padri, questi molti sono anche molte volte i pensieri e i sentimenti che cercano di spegnere dentro di noi la sete di Dio. La sete di Dio. Perché a volte che quando attraverso delle esperienze più profonde di ascolto della parola, di preghiera o qualcos'altro nella nostra vita in cui più sentiamo l'appello del Vangelo, il voler seguire il Signore con più verità, è come se si alzassero tante voci che dicono sì, però anche no, cioè nel senso che va bene così, no? Cioè tante voci che in qualche modo vogliono spegnere la sete di Dio, la sete di Dio. C'è un detto dei padri del deserto relativamente ad Antonio il Grande, che un discepolo va da Abba Antonio e gli dice: Abba, non c'ho voglia di pregare, non ce la faccio, non mi metto lì, ma non, se magari mi puoi dare un consiglio, cioè non riesco a pregare. Cioè. Allora Antonio se ne va, non gli dà nessuna risposta, al che lui lo segue, no? Gli dice, allora Antonio dice, va bene, vieni, lo porta vicino a un fiume, lo fa entrare con lui qualche passo e gli dice, mettiti in ginocchio. Lui si mette in ginocchio, Antonio gli prende la testa e la mette sott'acqua per qualche attimo. Quando lui comincia un pochino a lo lascia e lui no, dice, Antonio gli dice, quando eri sotto, di che cosa sentivi il desiderio, il bisogno? E lui diceva, di aria. Beh, quando avrai lo stesso bisogno e desiderio di Dio, comincerai a pregare. Perché a volte no, c'è il nostro desiderio, il nostro cercarlo, il nostro sì, però a volte si abbassa quasi a rischio a volte di spegnersi, no? Dietro a tante situazioni, pensieri, preoccupazioni che in qualche modo, no, attenuano, se non arrivano a spegnere a volte, il desiderio di Dio. Però vedete, egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. E la preghiera perseverante, e la preghiera perseverante, di chi ha in qualche modo colto che incontrare il Signore, poter essere guardato da Lui, è la cosa fondamentale della sua vita. Poi ci sono altre cose, eccetera, ma la cosa che non può mancare è in qualche modo che il Signore mi doni di percepire il suo sguardo sulla mia vita. Che Lui mi guarda. Per cui Lui grida più forte. E Gesù si fermò. No, la preghiera perseverante è sempre guarita, è sempre esaudita, scusate, dicono i padri, no? E allora Gesù si ferma e disse, chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli, coraggio, alzati, ti chiama. Notate, chiamatelo, chiamarono, ti chiama. Tre volte torna, no, questo verbo, no, che ci fa in qualche modo cogliere come questa chiamata, questo appello, questo che il Signore ci fa, lo fa Lui direttamente e ci passa attraverso altri, nonostante tutto i discepoli, nonostante tutto. Cioè, interessante che il Signore che ha coinvolto attorno a sé un gruppo di discepoli e discepole, che nel Vangelo di Marco è un po' scalcagnato, ma per la sua opera di salvezza non li salta. Ricordate la chiamata di Samuele nel primo libro di Samuele, no? Dove lui è giovinetto e nel tempio, ed Eli, questo sacerdote che era un uomo onesto, che però era un po' debole, soprattutto nei confronti dei figli, e i figli, che erano sacerdoti come lui, non erano onesti come il padre, anzi, il testo ci dice che erano perversi. E allora Eli, verso la fine della sua vita, i suoi occhi si erano spenti, non vedeva più. Dice proprio una tanto stenti che quando Samuele si sente chiamato da Dio e non capisce che è Dio, va da Eli e gli dice: mi hai chiamato? Eccomi. E lui dice: ma no, dice, ma chi ti ho chiamato? Torna a dormire. No, cioè, e il Signore che di nuovo dice, chiama Samuele, e ancora una volta, no? Come sappiamo, e Samuele, alla terza volta che andrà da Eli dirà: un momento, vabbè, se tu senti questo, allora forse è il Signore. Per cui, se lo sentirai ancora, gli dice come fare. Gli dice: parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. E alla quarta volta, il Signore dovrà parlare quattro volte. Per poter parlare con Samuele, quattro volte, a causa della cecità di Eli. Però vedete, non lo salta. Sarà Eli che poi finalmente dirà: momento, forse è il Signore. Quindi è interessante, no? Cioè che anche qui il Signore dice ai suoi discepoli: chiamatelo. Allora credo che anche questo, no? Cioè, per quanto noi lamentiamo giustamente e dobbiamo, no? Tante deficienze nella nostra Chiesa, e dobbiamo parlarne tutto, perché il male va denunciato per combatterlo, allo stesso tempo nella nostra Chiesa il Signore ci chiama. Il Signore ci chiama. Passa attraverso fratelli e sorelle con tutti i loro limiti, fatiche, sordità, eccetera. Perché lui ci chiama e loro gli dicono: coraggio, sono tre parole importanti, alzati, ti chiama. Il Signore ci invita ad aver coraggio. Quante volte il Signore e i suoi discepoli, vi ricordate anche sul mare, quando va di notte camminando sul mare e dirà ai suoi discepoli: coraggio, non temete, sono io. E perché a volte le onde sono alte. E viaggiare su questa barchetta con le onde alte fa paura, come anche i tempi che stiamo vivendo. Viviamo le paure di questo tempo. E allora è il Signore che ci dice: coraggio, coraggio. E i discepoli lo dicono, lo dice il Signore, lo dicono i discepoli. Qualcosa, vedete, nonostante che non capiscono tante cose, però qualcosa, no? Per cui, come il loro maestro dice, così anche i discepoli, con tutti i loro limiti, sono chiamati a dire: coraggio, coraggio, alzati, che è il verbo della resurrezione, no? Cioè il Signore ci innalza da persone sedute lungo la strada, persone che possono finalmente stare in piedi. Voi sapete che, non facciamo un approfondimento, cioè perché ci sarebbe bisogno... Ma liturgicamente, noi la domenica, anche durante la preghiera eucaristica, dovremmo stare in piedi, non in ginocchio. perché è il giorno di Cristo risorto, è il giorno in cui noi possiamo stare in piedi, perché Lui è risorto. Perché Lui è risorto. E quindi alzati, no? Ti chiama, ci chiama, mi chiama, chiama ciascuno di noi, no? Ed egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Attenzione, è una scena drammatica, perché? Perché lui getta via tutto quello che aveva. Cioè, nel senso che questo mantello, per il povero, è anche il suo giaciglio, è anche quello che gli serve di notte per coprirsi. Pensate che, adesso non ricordo se nel Levitico si dice che se un povero dà in pegno il suo mantello, al calar della sera chi ha ricevuto il pegno deve ridarlo, perché è l'unica cosa che lui ha per difendersi dalla notte e dai freddi. Allora è interessante che quest'uomo, sulla parola di Gesù, getta le sue sicurezze, la sua sicurezza, e balzando, questo balzando cosa vi fa ricordare? Ecco, il mio diletto viene sopra i monti balzando, no, come un cerbiatto, eccetera eccetera, no? È un po' il cantico, no? È una chiamata d'amore, ed è una risposta che vuole coinvolgersi in quell'amore, no? E venne da Gesù. E allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? Che qui potremmo dire: Signore, sei strano. E noi lo sappiamo che il nostro maestro è strano, ma è strano perché non riusciamo a capire, perché uno potrebbe dire: Signore, guardalo, no? È cieco. Non c'è bisogno che te lo dica lui. Però vedete, intanto Gesù è sempre, sta narrando il vero volto di Dio, che è un Dio che già nell'Antico Testamento, per esempio a Salomone, nel primo libro dei Re, capitolo 3, dove c'è il sogno di Salomone a Gabaon, quando il Signore appare nel sogno a Salomone, dice: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Che uno potrebbe dire: ma Signore, tu sei tutto, sto a chiederti, no? O come per esempio nel Vangelo di Giovanni, Gesù, che a un certo punto vede quei due discepoli di Giovanni Battista che cominciano a seguirlo, e che magari lui conosceva perché era nel giro di Giovanni Battista, e Gesù si gira e dice: che cercate? Allora, credo che questo sia molto bello, perché dice: un Dio che vuole che noi ci siamo, un Dio che vuole la comunicazione, non è soltanto unidirezionale, no? Cioè lui parla e noi ascoltiamo, come no, in tante dittature che poi si fanno chiamare anche democrazie, no? Cioè dove la parola del leader non è da discutere, è semplicemente da dire sì, grazie, basta, no? E il nostro Dio non è così. Il nostro Dio parla per invitarci a parlare, e ci domanda. Interessante, ci domanda, no? E come il Signore domanda, ricordate, anche a Caino, dopo che Caino si vede rifiutato la sua offerta, Genesi 4, e il Signore va da Caino e gli dice: perché ha battuto il tuo volto? Domandati, no? Perché? Poniti delle domande. E allora questo Gesù che gli dice: che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbunì, maestro mio, o maestro, che io veda di nuovo. È la problematica dei discepoli, no? È la problematica della cecità, del non saper cogliere la presenza di Dio in mezzo a noi, non saper vedere fino in fondo, no? La realtà, la nostra vita, gli avvenimenti. E che io riveda di nuovo, o che anche io, e che quindi ti riveda di nuovo. Tante volte ci diciamo, no? Signore, che io possa scorgere i segni della tua presenza nella nostra vita. Noi crediamo che il Signore non ci ha abbandonati, che tornerà, non ci ha abbandonati, perché è presente, e lui ce l'ha detto, no? Dove o due o tre sono riuniti nel mio nome, quello che avete fatto al più piccolo tra voi, eccetera, eccetera, no? Noi in qualche modo, il Signore ce l'ha detto dove possiamo incontrarlo, la cosa è riuscire a vederlo, cioè, e quindi chiedere a Lui che i nostri occhi, che a volte diventano ciechi per la tristezza, la sfiducia, la coltre, no? Che bello quel brano del profeta Isaia che dice che alla fine dei tempi il Signore su questo monte toglierà la coltre che copriva i loro occhi. Interessante, no? Cioè, come la coltre che in questo momento rende ciechi tanti israeliani nei confronti dei palestinesi, oppure no, in altre parti del mondo dove le guerre, e dove l'altro vede nell'altro uomo, l'altra donna che sta di là, un nemico. È solo un nemico. Allora, no, è forte questa richiesta di quest'uomo, maestro, che io riveda, che sappia rivedere gli uomini come persone. No. Pensate, no, adesso c'è tutta quella polemica sulle vicende calcistiche, dove ci sarebbe stato, non ci sarebbe stato, quell'insulto razzista, no? Saper vedere le persone non in base a il colore della pelle, no? Ma persone. E Gesù gli dice: va, la tua fede ti ha salvato. Va, va, la tua fiducia ti ha salvato. Cosa aveva detto all'uomo ricco? Aveva detto: va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo, e vieni e seguimi. Qual è la reazione dell'uomo ricco? Ma quelle parole si fece scuro in volto e se ne andò. Qual è la reazione qui di questo cieco? E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Che è il verbo del discepolo, no? Interessante, Gesù gli dice: va, e lui lo segue. Cioè, quindi, come dire, anche un discepolo è colui che sperimenta un amore liberante, che lo chiama, ma lo chiama a vivere, no? Che ama la vita, che non vuole legarlo, che non vuole, e lui lo segue perché è attratto da lui. No, qualche giorno fa, nella messa, credo sabato, è passato quel brano del Vangelo di Giovanni dove il Sinedrio manda delle guardie a prendere Gesù, e loro tornano senza aver preso arrestato Gesù, e loro gli domandano: perché non l'avete preso? E loro dicono: non abbiamo mai sentito un uomo parlare come parla quest'uomo. Cioè, poi noi alla fine lo seguiamo. È un po' come anche Pietro, no? Che quando Gesù gli dice: volete forse andarvene anche voi? E Pietro non dice no, dice: Signore, da chi andremo? Cioè, della serie, ci abbiamo anche pensato, no? Ma non vediamo un'alternativa che stia alla bellezza delle tue parole. Poi vedete, io credo che noi in tante cose non comprendiamo il Signore, non comprendiamo il mistero di Dio e della vita, e ci abbiamo tante domande, tanti dubbi, no? Almeno io ce l'ho, non so voi. Ma poi alla fine perché uno dice: io continuo a star dietro al Signore Gesù? Perché la sua persona e le sue parole mi attraggono, mi parlano di una bellezza di vita che nessun altro mi dà. E fra l'altro con la libertà di, no? Di, che bello, il Signore dice va, la tua fede ti ha salvato, e lui si mise a seguirlo lungo la strada, quella strada dove prima era fermo, no? E poi, non so se vi ho raccontato già, che in una diocesi dove ero andato a fare il ritiro ai preti, e alla fine del ritiro ci sono normalmente sempre gli avvisi, e lì c'era qualcosa anche di particolare, perché il vicario, che era un prete anziano, aveva chiesto al vescovo di poter dare le dimissioni perché era stanco, eccetera, e il vescovo aveva accettato, per cui alla fine lui ha fatto un saluto, due parole di ringraziamento, no, eccetera. Questo vicario, allora, che era stato rettore del seminario in quella città, e allora lui, vedendo che molti anche dei preti lì presenti erano stati suoi ragazzi, lui dice: io sto andando via, però ho una grande sofferenza nel cuore, perché vedo il seminario vuoto, no? Voi che siete stati lì, che siete cresciuti insieme a me, no? Eccetera. Per cui questa è la mia grande sofferenza, non che non ci sono vocazioni, no? Per cui come possiamo fare noi, eccetera. Per cui si è scatenato, no? Tutta una serie di interventi, fra cui è andato uno, un prete anziano, dicendo: io mi sono messo su TikTok. E quindi bisogna andare per incontrare i giovani, bisogna andare, e un altro dice su Instagram, no, e un altro dice dobbiamo andare il sabato sera dove c'è, no, che stanno, si ritrovano lì, dobbiamo andare con loro, e cioè, e quindi ti dice no, ma non è così, è una grande discussione, e allora poi a un certo punto uno ha detto: ma ecco padre, io ero il relatore, no, dice: lei che ne pensa? E ho detto: ma io non ho un pensiero su TikTok o su Instagram, non li uso, ma penso che possono avere un senso, ma non so dire se bisogna usarli o non bisogna usarli, non lo so. E l'unica cosa che direi è che noi andiamo verso i giovani non spinti da riempire il seminario, cioè non spinti dal fatto che non abbiamo preti e andiamo a fare la pesca, spinti dalla paura della morte, ma noi andiamo da loro per dirgli che il Signore li vuol bene, che c'è una buona notizia per loro, no, non con il retro pensiero che poi facciamo, no, eccetera, perché il nostro Signore è così, va, ed egli lo seguiva, per cui vedete, è il discepolo che segue perché è attratto da lui. Non lo capisce fino in fondo, e non lo capisce, lo vedremo poi nella passione, lo sappiamo, ma non può non seguirlo, perché dice: io solo nelle tue parole trovo speranza. Sei problematico, maestro, dice, qualche volta non ti vorrei così, però dove vado? Tu solo hai parole di vita eterna. Ecco, niente, poi c'è solo l'entrata, cioè immediatamente dopo, solo nel senso che mi fermo, e quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi, e subito entrando in esso troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio e, dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. E l'ingresso messianico, ci siamo, no? Domenica prossima celebreremo l'inizio della Settimana Santa proprio con questo, facendo memoria di questo gesto del Signore, il re che entra nella sua città. Gerusalemme è la città del gran re. Soltanto che questo re entra cavalcando un puledro su cui nessuno era mai montato. Attenzione a questa cosa. Perché nessuno era mai montato? Perché chi fa il re salendo su un puledro? Gli altri Vangeli dicono un puledro d'asina. Cioè, chi fa il re così? I re nell'antichità andavano su cavalli maestosi, no? A Piazza Umberto c'è la statua del re Umberto, dove passavo le mattine quando andavo in cappella universitaria e vedevo questo cavallo, no? Potente, potente. La forza dei crociati stava nei loro cavalli e nel loro modo con cui attaccavano insieme, per cui arrivava una valanga forte che sbaragliava ogni cosa, con la potenza dei cavalli. Ricordate il Salmo che dice: chi si vanta dei carri, chi si vanta dei cavalli, noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. E fra un po' di giorni, la notte di Pasqua, canteremo l'inno di Miriam, che dice: cavallo e cavaliere, il Signore ha gettato nel mare. Per cui, per quello il puledro nessuno era salito, perché chi sale su un puledro d'asino? Chi va in guerra con un asino? No. Allora dice già questa diversa regalità. È il nostro Dio, è il nostro re, ma a differenza dei re umani è un re che non schiaccia, che non opprime, che ha cura di tutte le sue pecore e le conosce ciascuna per nome. Che bello questo, no? Vuol dire che lui ha persone, noi andiamo sui numeri, no? Monsignor Fisichella, che ha presentato il giubileo del prossimo anno, diceva che nella città ci aspetta 32 milioni di pellegrini. No? Che bello. 32 milioni. Numeri. Noi abbiamo bisogno di numeri. Il Signore invece coinvolge persone. Persone che conosce ciascuna per nome. È un'altra regalità. Che noi contempleremo, no? In questi giorni che verranno, no? Cioè, questo Signore che entra e a cui vengono cantati, no? Gridavano: Osanna, Osanna. Cosa significa Osanna? Osanna significa De Signore, salva. Cioè, ehi Signore, salva. Salvaci. Sbrigati. Quando noi diciamo Osanna, stiamo dicendo: Signore, salvaci, sbrigati, ehi, no? De, nel senso che ehi, svegliati, salvaci, vieni a salvarci. A questo re che cavalca un puledro, figlio d'asina, noi diciamo: vieni a salvarci, Signore, vieni a liberarci, no? Da tutti i veleni del nostro cuore che ci impediscono di vedere. Bene, allora credo che con questo possiamo avviarci nella Settimana Santa e noi ci diamo appuntamento poi dopo Pasqua, vedremo. Poi vi mandiamo il messaggio proprio il martedì. non credo il martedì dopo Pasquetta, ma l'altro martedì. Un grande augurio a tutti, anche agli amici online, appunto, di poter vivere profondamente, no, questi giorni santi che abbiamo davanti, personalmente e come comunità. Grazie a voi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Buona serata a tutti voi.